Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'Inspiegabile Podcast. A volte, e in modo del tutto inaspettato, alcune storie finiscono per diventare il simbolo di un canale YouTube. Racconti così emblematici, capaci di catturare l'immaginario collettivo degli spettatori così in profondità, da rimanere impressi per sempre nella loro memoria. Ora, se vi chiedessi quale delle storie che ho portato sul canale in passato ha dimostrato di avere questo potere, cosa mi rispondereste? Beh, sono sicuro che una gran parte di voi ha pensato all'agghiacciante esperienza di Greg, una vicenda nata nei meandri di internet, più precisamente su Twitter, che fece letteralmente il giro del mondo e che diede origine a polemiche, teorie e reazioni di tutti i tipi. Oggi, per la gioia degli amanti di Greg, dedicherò l'episodio del podcast proprio alla sua storia. La racconterò in una versione migliorata e adattata completamente al format, ma soprattutto suddivisa in sole due parti e non sei parti come lo fu a suo tempo. Quindi mettetevi comodi, indossate delle cuffie e preparatevi per rivivere con me la agghiacciante esperienza di Greg, versione remaster. Riporterò la vicenda esattamente come venne raccontata dal suo protagonista su Twitter. Tutto ha inizio il 27 di agosto, di alcuni anni fa, quando un utente di nome Greg annuncia in un tweet la morte di suo nonno. Il fatto non sembra avere un grande impatto su di lui, anche perché ammette di non averlo mai conosciuto. Questo perché sua madre, stranamente, non aveva mai voluto parlarne. Sebbene non avesse mai mantenuto contatto con il nonno, l'uomo decide di lasciargli in eredità la sua casa, uno chalet di montagna, ubicato nei pressi di un lago e di un fitto bosco, in una località molto isolata. Qualche mese dopo, in ottobre, Greg decide di passare qualche giorno lì. La sua idea è quella di vendere la proprietà, ma per farlo ritiene sia meglio recarsi sul luogo in prima persona. Una volta arrivato di fronte allo chalet, ammette subito che il paesaggio è davvero stupendo, ma che la sensazione di solitudine che si prova in quell'angolo sperduto del pianeta, immerso tra le montagne, ha un non so che di spaventoso. Probabilmente si tratta solo di una sua impressione, ma è da quel momento che la situazione prende una piega decisamente inquietante. Dal terzo giorno qui sono cominciate ad accadere delle cose molto strane. C'è un piccolo villaggio a 25 minuti da qui, e sono andato a comprare qualcosa da mangiare perché non so per quanto tempo rimarrò in questa casa. Al mio ritorno quella sera ho trovato qualcosa di insolito appeso alla mia porta. Questo artefatto? Non so come definirlo. È chiaramente realizzato a mano, composto da dei legnetti e due ossicini al centro. All'inizio non gli ho dato troppa importanza. Ho pensato potesse essere uno scherzo di qualche ragazzino della zona. Così l'ho rimosso dalla porta e l'ho gettato nel caminetto. Ma il giorno dopo, Greg fa un'altra scoperta. Facendo colazione, rivolge lo sguardo verso il limite del bosco e su alcuni degli alberi, in bella vista, nota oscillare degli altri artefatti con le stesse caratteristiche di quello trovato sulla sua porta il giorno prima. Se qualcuno sta cercando di spaventarmi, gli ci vorrà ben di più di qualche progetto artistico del cazzo per riuscirci. Ho raccolto tutti gli artefatti e li ho bruciati nel caminetto, esattamente come il primo. Una volta terminato il compito, Greg si fa una doccia e si reca in giardino, dove dice di doversi rimboccare le maniche per eliminare tutte le erbacce cresciute in quei mesi che la casa è rimasta disabitata. Ed è proprio nel giardino che fa un'altra scoperta. All'inizio ho pensato che si trattasse di una coperta, ma avvicinandomi mi sono reso conto che si trattava di una grande felpa con cappuccio o qualcosa di simile. Non ha voluto toccarla, ma era sicuramente un indumento. Mi sono guardato attorno e ho capito che si trattava di un vero e proprio accampamento. C'erano due vecchi calzini, un paio di mutande, alcuni tovaglioli, un cucchiaio di plastica e un quaderno. La scoperta mi ha letteralmente terrorizzato. Mi sembra chiaro che ci sia stato qualcuno accampato qua fuori, davanti a casa mia. Forse con l'intenzione di spaventarmi. Che cosa dovrei fare? Qualcosa mi dice che questa notte non potrò dormire se sono tranquilli. Alcuni giorni dopo, Greg nota con piacere che nessuno sta più appendendo artefatti sugli alberi. Tutto sembra tornato alla normalità. Ma al ritorno a casa, dopo essere stato al villaggio per fare la spesa, pochi secondi prima di varcare la soglia, inizia a sentire degli strani rumori provenire dal bosco adiacente. Si precipita lì, allarmato, e la scena che si trova di fronte gli fa correre un brivido lungo la schiena. C'era una figura in piedi, sotto un albero, che fissava casa mia. Ero sicuro che non potesse vedermi, perché anch'io ero in parte nascosto dagli alberi e mi trovavo a una certa distanza da lui. Chiunque fosse, indossava la felpa che avevo visto il giorno prima in giardino. Ho posato il più silenziosamente possibile la borsa della spesa a terra e ho cercato il mio cellulare nella tasca. Sono riuscito a scattare qualche foto, ma in seguito la persona si è girata ed è scomparsa all'interno del bosco. Qualcuno mi stava osservando. Teneva la mia casa sotto controllo. Nessun poliziotto mi avrebbe preso sul serio. Mi sentivo completamente impotente. Inoltre, non avevo idea se potessi essere davvero in pericolo. Dopo la morte di mio nonno, ho aspettato alcuni mesi prima di venire in questa casa. Forse qualcuno ne ha approfittato per occuparla. E adesso che sono qui, se ne andrà da solo oppure no? Alla fine Greg, terrorizzato dalla situazione e spaventato all'idea di passare un'altra notte da solo nello chalet, dice di aver preso una decisione. Quella di lasciare la casa e di recarsi al villaggio per cercare un hotel. Si dirige nel cortile di fronte a casa, sta per raggiungere la macchina, ma gettando uno sguardo al giardino si trova faccia a faccia con una figura inquietante. Ed è in quel momento che l'ho vista. La figura di prima, in piedi, proprio nel mezzo del prato, che fissava casa mia. Mi sono bloccato sul posto, completamente scioccato. Ero praticamente accanto a lei, ma era quasi come se non mi vedesse. Poi ho capito. Non poteva vedermi, perché non aveva gli occhi. Non aveva i fottuti occhi. Solo della pelle lucida dove avrebbero dovuto trovarsi. E non aveva capelli. Volevo solo correre via, ma avevo paura che, anche muovendomi di un solo passo, mi avrebbe sentito. Più piano che potevo ho preso il mio telefono. Avevo bisogno di qualche prova da presentare alla polizia. È stato come se tutto stesse succedendo a rallentatore. La figura aveva il viso rivolto verso casa mia e mentre la osservavo, di lato, e percorrevo con lo sguardo ogni centimetro del suo terrificante profilo, improvvisamente ha rivolto con uno scatto il viso verso di me. Come se sapesse che mi trovavo lì e potesse fiutare la mia presenza. Sono corso intorno alla casa e sono rientrato all'interno. Mi sono precipitato al piano di sopra e ho guardato fuori dalla finestra della mia camera da letto, di fronte al cortile, ma la figura era sparita. Se ci penso ora, sembra che non sia mai successo. Come se fosse stato solo un incubo o qualcosa del genere. A questo punto, Greg decide finalmente di chiamare la polizia. Mostra ai poliziotti le fotografie scattate agli artefatti nei giorni precedenti, ma gli agenti relegano il tutto a semplici atti di vandalismo senza troppa importanza. Detto questo, Greg viene lasciato nuovamente a casa da solo. La polizia se n'è appena andata. È così maledettamente silenzioso qui. Tutto quello che voglio è andarmene, ma c'è qualcosa dentro di me che mi dice di non farlo. Sono così lontano da casa che non posso neppure chiamare un amico che mi faccia compagnia. E comunque, anche se qualcuno decidesse di venire, ci vorrebbero almeno 2 giorni per raggiungerlo. L'account Twitter di Greg rimane in silenzio per alcuni giorni. Poi ecco apparire un nuovo messaggio. Lo ammetto, in questi giorni la donna senza occhi sembra essersi sfumata. Eppure, ho la sensazione che sia ancora lì fuori, nascosta da qualche parte. Se ciò non bastasse, sono successe delle altre cose strane nelle ultime ore. Ieri, per esempio, ho fatto una passeggiata nei pressi del lago, perché volevo dare un'occhiata alle case che ci sono nelle vicinanze. Magari chiedere a chi ci abita se ha visto qualcosa di strano nella zona in questi giorni. Ma le case sono tutte vuote. Il loro interno è immerso nell'oscurità e non ci sono macchine parcheggiate sulla strada. Non ho visto un'anima viva, eccetto 2 persone. Ma l'incontro non è stato per niente piacevole. Tornato indietro dalla passeggiata, mentre camminavo sul ponticello di legno che si affaccia sul lago, ho potuto notare una barchetta che galleggiava in lontananza sull'acqua. Al suo interno vi erano seduti 2 uomini. Ho cercato di attirare la loro attenzione, ma inutilmente. Sono rimasti lì tutto il pomeriggio e ancora una volta ho avuto la chiara sensazione che mi stessero osservando. Sono rimasti nella stessa posizione fino a quando l'oscurità li ha resi invisibili. Normalmente penserei che si trattasse di semplici pescatori, ma gli eventi successi in questi giorni e le case completamente vuote mi fanno sorgere dei dubbi. Chi potrebbero essere? Perché mi tenevano sotto controllo? Ma soprattutto, da dove diavolo sarebbero venuti se nelle vicinanze non vive nessuno? La notte passa tranquilla e il giorno dopo Greg nota di sentirsi un po' meglio, meno preoccupato rispetto ai giorni precedenti. Fa colazione e ritorna nei pressi del lago per sgranchirsi le gambe. Mentre cammina, un piccolo oggetto, posato sulla riva, cattura la sua attenzione. Si trovava in questa piccola insenatura, sulla riva del lago. Era molto piccolo e bianco. All'inizio ho pensato che fosse un sassolino colorato, ma non ero sicuro. Sembrava perfettamente rotondo. L'ho raccolto per vederlo meglio. Poi l'orrore. Era un bulbo oculare. Un fottuto bulbo oculare. L'ho gettato nell'acqua e sono tornato a casa di corsa. Mi sono lavato le mani e mi sono seduto sul divano per un bel po' di tempo, incapace di muovermi. Non so cosa stia succedendo. Non posso credere di aver raccolto quella cosa. Mi sento ancora disgustato. E se ciò non bastasse, la barca è di nuovo lì fuori. È apparsa di nuovo questo pomeriggio, nello stesso punto di ieri. Mi staranno controllando. Le due notti successive sono un vero inferno per Greg. Immerso nell'oscurità, inizia ad avvertire ancora una volta degli strani rumori proprio di fronte a casa. All'inizio pensa si tratti di animali, ma quando sente delle urla terrificanti, di origine umana, capisce una volta per tutte che i suoi timori non sono frutto della paranoia e che in quel luogo sta davvero accadendo qualcosa di estremamente inquietante. Il giorno dopo, nel giardino trova delle interiora, che dice siano di qualche animale, ma non sembra esserne del tutto convinto. Terrorizzato, ma deciso a indagare, recupera il quaderno che aveva trovato all'inizio del suo soggiorno nel giardino. Apparentemente non vi è nulla scritto al suo interno, ma sembra che la persona che lo ha utilizzato in passato abbia lasciato sulla prima pagina dei segni che possono essere rivelati sfregando sopra di essa un carboncino. E il messaggio che Greg porta alla luce sul foglio è solo uno, ripetuto decine e decine di volte. Si sono presi i miei occhi. Si sono presi i miei occhi. Greg sente il panico pervadere ogni muscolo del suo corpo. Cosa significa questa roba? Oddio, sento che sto per vomitare. Devo sedermi. Cosa diavolo sta succedendo qui? Il giorno dopo, Greg chiama sua madre, ma la ricezione del cellulare è pessima. Nella breve chiamata le chiede perché non abbia mai voluto avere a che fare con suo padre. Lei si dimostra sfuggente, sembra non voler parlare del tema. Poi però gli rivela una cosa. Quasi come se volesse offrire una pista utile alla sua indagine, gli dice che la casa è dotata anche di una cantina. Gli rivela dove si trova la porta d'accesso alla scalinata per raggiungerla. E una volta lì, Greg porta alla luce un altro elemento interessante, che mostra in una fotografia ai suoi follower su Twitter. Si tratta di una serie di lettere di metallo. So che a volte le persone danno un nome alle case sul lago. Non riesco a capire cosa significano queste lettere, però. Le ho portate in cucina e le ho distribuite sul pavimento, per vedere se possono avere un senso. Ma non ci sono riuscito. Qualcuno è in grado di capirlo? La domanda viene lasciata lì, in evidenza su Twitter, per il resto della giornata. E la community si sbizzarrisce nel fare ipotesi. Il giorno dopo, Greg decide di recarsi al villaggio per mangiare qualcosa. C'è solo un ristorante nella zona. E qui il nostro protagonista si rende conto di un altro fatto decisamente singolare. Ordina delle Eggs Benedict, ossia uova in camicia con prosciutto e salsa olandese. Ma una volta arrivato il suo ordine, nota che nel piatto non ci sono le uova. Convinto che si sia trattato di uno sbaglio, chiama la cameriera per chiedere spiegazioni. Ma la stessa dice semplicemente che lì, nel ristorante, non vengono mai servite uova. Ero parecchio confuso, quindi ho dato una seconda occhiata al menù e mi sono reso conto che nella lista degli ingredienti delle Eggs Benedict effettivamente non sono incluse le uova. Ma c'è di più, non sono presenti da nessun'altra parte nel menù, proprio come detto dalla cameriera. Che razza di ristorante non serve uova? Capisco se fosse un ristorante vegano, ma la carne è presente dappertutto sul menù. Che senso ha? Poi, arrivato a casa, ho trovato qualcosa di piegato e incastrato nella mia porta d'ingresso, vicino alla maniglia. Un foglietto, Su di essa una scritta. Vattene. Qualcuno vuole chiaramente che sparisca di scena. Sospetto che sia stata la donna senza occhi a scriverlo. Non l'ho più vista, ma sono convinto che si trovi ancora lì fuori, da qualche parte. Ed è qui, ragazzi, dove concludo la prima parte di questa versione podcast dell'esperienza di Greg. Non temete, però. L'episodio della prossima settimana la riprenderò esattamente da dove l'abbiamo lasciata e ve la racconterò tutta ad un fiato, fino alla fine. Nel frattempo, come vi è sembrata questa nuova versione della storia? Credete che dovrei portare qualche altra storia alla Greg in futuro su YouTube? Magari di nuovo sotto forma di video? Fatemelo sapere in un commento. Un saluto, ragazzi, e alla prossima puntata!